Pace e bene a tutti. Ecco, ringraziamo veramente Gesù della sua presenza. E all'inizio di questa proprio catechesi nello Spirito Santo vogliamo proprio consacrare proprio tutto quanto alla Madonna. Vogliamo veramente, ecco, consacrare ogni cosa e consacrare veramente tutti i frutti alla Madonna e tutto serva veramente perché la Divina Volontà si realizzi completamente proprio, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci, con le tue ali proteggici, con la tua spada difendici. Meraviglioso Spirito Santo, grazie perché scendi proprio in forma di colomba, è proprio su di noi, sull'insegnamento, su tutti i cuori, e scendi e come su Gesù rimani sempre con noi proprio, grazie a Gesù. Amen, alleluia. Ecco, cari figli e figli di Dio che siete in ascolto, questa sera il Signore vuole che parlo di una cosa molto semplice, ma che il Sacro Cuore desidera proprio guarire appunto i cuori affranti, non fasciare i cuori feriti. E in particolare Gesù vuole proprio che mi ha ispirato proprio di parlare di una cosa così semplice ma nello stesso tempo così importante per le anime. Allora, la cosa fondamentale è questa: il Signore non vuole mai che siamo turbati. Uno dei più grandi proprio nemici dell'anima è il turbamento, che poi può avere, diciamo, vari gradi. Ci può essere un turbamento leggero, ma fino a quando diventa proprio invece preoccupazione, agitazione, diventa ossessione, diventa proprio perdita del controllo. È come se quell'idea, tra virgolette, quel pensiero in qualche modo ci volesse, tra virgolette, quasi diciamo possederci. Allora ecco, un giorno proprio Gesù in persona disse a San Pio che lui soffriva, cioè Gesù soffriva anche quando solo l'anima di Padre Pio si turbava minimamente. Perché Gesù soffre quando un'anima si turba? Perché questa cosa? Perché, come dice San Francesco di Sales, se il cuore apre le porte al turbamento, il turbamento è un apriporte, cioè il turbamento apre la porta del cuore al male. Naturalmente non al peccato ancora, perché non c'è un consenso a un peccato, però mette il cuore in agitazione, no? E San Francesco di Sales fa questo esempio meraviglioso, dice: se in una città scoppia la guerra civile, la città sarà più debole perché praticamente è agitata, ci sono dei movimenti nella città e si combatte una vicenda, c'è un'agitazione interna della città e fa sì che questo la indebolisce. Se la dovessero attaccare i nemici da fuori, la troverebbero molto più debole e più facile da conquistare. Così un cuore turbato è come una città, tra virgolette, dove scoppia la guerra civile, cioè la guerra interna, e questo fa sì che quando arriva il demonio per attaccare l'anima, la trova più debole nelle forze perché appunto c'è una guerra civile dentro e la trova più facilmente espugnabile anche col peccato. Quindi il turbamento è da fuggire non tanto perché in sé, diciamo, sentire turbamento in sé non è peccato, ma perché può predisporre al peccato sia veniale sia quello anche mortale. Il turbamento si può trasformare in una paura ossessiva, oppure il turbamento si può trasformare in ira esagerata. Bisogna vedere dove sfocia, ma inizia sempre da un cuore turbato. Poi il cuore turbato può diventare paura, risentimento, ira, e può diventare qualunque tipo di specie di peccato. Allora ecco perché il Signore non solo ci vuole liberare dalle cose grandi, da tutti i mali anche i più grandi, ma ci vuole liberare anche dai turbamenti più piccoli, perché Lui sa il male che il turbamento può fare in un cuore umano. San Francesco di Sal dice: una volta che il cuore ha aperto la porta al turbamento, il demonio comincia a gettarci dentro sempre più cose avvelenate. Cioè è come se si è aperto un varco nel cuore e cerca di gettarci dentro delle cose sperando che la persona poi gli dia consenso e quindi faccia peccato e gli dia il consenso in qualche cosa di cattivo. Ma come diceva Sant'Antonio Abate, se l'anima invece è nella pace, coltiva pensieri buoni, cioè coltiva pensieri che vengono dalla fede che Gesù sta con noi, e se Dio è con noi chi sarà contro di noi, e coltiva pensieri che gli fanno credere che se Gesù è morto in croce è morto per salvarci, non per condannarci, quindi pensieri che riempiono la mente di fede in Dio, allora in quel caso la nostra cittadella, la nostra anima diventa inespugnabile, perché è piena di pensieri buoni che sono come una fortezza dentro la mente. Ma se i pensieri che sono dentro la nostra mente cominciano a diventare cattivi, o di turbamento, o di paura, è come se la fortezza della nostra anima comincia a perdere i mattoni, comincia a sgretolarsi, e quindi il nemico comincia in qualche modo a conquistare la cittadella. Allora, questo è molto importante, per questo motivo, in questi giorni io riflettevo su questa cosa, no? Allora, vi dico proprio, via proprio il cuore, per mostrare quello che lo Spirito Santo opera dentro il mio cuore, proprio perché possa essere, prima di tutto, di edificazione a me stesso e poi pure agli altri. Allora, in questi giorni io mi è capitato, in questi ultimi mesi, di pregare tanto per delle persone, ho visto veramente tante grazie, tanti miracoli, veramente cose straordinarie, ma nello stesso tempo mi è capitato, questo lo riconosco perché bisogna dire sempre la verità, di pregare per diverse persone e alla fine, malgrado tutte le preghiere, malgrado tutte le dichiarazioni, malgrado tutti anche, non nascondo, anche delle penitenze, delle cose, niente, le persone sono morte lo stesso, non sono guarite. Allora, inizialmente, anche se con dolore, il Signore mi aveva fatto capire una cosa bella, mi aveva fatto capire che naturalmente la cosa più importante è la salvezza dell'anima e quindi praticamente certo che il Signore ordinariamente vuole guarire, vuole consolare, vuole aiutare, ma a un certo punto, tra virgolette, Dio ci fa affrontare anche il passaggio della morte. E quindi questa cosa, tra virgolette, nella fede mi aiutava ad accettare la volontà di Dio, quindi io pregavo proprio per la salvezza delle anime, che è la cosa più importante, perché Gesù dice: cercate il regno di Dio e il resto vi verrà dato in aggiunta. Quindi cercate la salvezza dell'anima e il resto vi è dato in aggiunta. E nello stesso tempo però vedevo che io pregavo per la salvezza delle anime, ma mi veniva meno la voglia quasi di pregare per le guarigioni, per la liberazione e così via. E fino a quando ho detto: Gesù, fammi capire un attimino che devo fare, fammi far pace col cervello, tra virgolette, con l'anima, per capire cosa, come vorresti che io pregassi, che anche quello che insegno, perché io voglio insegnare sempre la verità di Cristo e della Chiesa. Allora, Gesù a un certo punto mi ha fatto capire: figlio mio, ma ti sei chiesto perché? Certo che per me è la cosa più importante è la salvezza dell'anima, tant'è vero che a un certo punto, anche nella vita di Gesù, no? Praticamente, che ne so, io pensavo alla Madonna, no? La Madonna a un certo punto ha accettato sotto la croce che Gesù moriva a 33 anni, no? E chi più della Madonna poteva pregare per la guarigione, oppure, che ne so, è morto anche San Giuseppe, no? E mi ha fatto capire naturalmente che la cosa più importante è la salvezza dell'anima, e questa lo insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica, quindi è cosa certa. Però poi mi ha fatto capire una cosa importante: Signor mio, ti sei chiesto perché se per me la cosa più importante è la salvezza dell'anima, io poi passavo l'80% del mio tempo a guarire i malati, a liberare gli indemoniati? Allora io dico, ammazza, bella domanda Gesù. In effetti c'è ragione, perché da una parte uno dice, vabbè, l'importante è la salvezza dell'anima, allora a questo punto preghiamo per la salvezza delle anime e siamo a posto, no? A quel punto a cosa serviva che Gesù stava l'80% del suo tempo a guarire i malati, a liberare i indemoniati? Basta che pregava da casa, la sua preghiera del verbo fatto carne, salvava le anime, quello da lontano, non c'era problema, no? Oppure le evangelizzava, gli faceva gli insegnamenti, la dottrina e stava a posto, no? E invece non era così. E Gesù passava l'80%, invece imponeva le mani, liberava gli indemoniati con la parola, con gli ordini, cioè. Quindi, dico, Gesù, in effetti, questa cosa, ecco, mi sta dando veramente luce. È vero, certo che per te la cosa più importante è la salvezza dell'anima, però di fatto tu che sei la verità, perché Gesù dice io sono la verità, quindi quello che fa Gesù è verità, tu però passati l'80% a evangelizzare, liberare, guarire e così via. Allora, come si conciliano queste due cose, Gesù? E a un certo punto mi si è aperto proprio il cuore, l'anima, e Gesù mi ha fatto capire, figlio mio, ricordati, e quando una persona è malata o indemoniata o soffre, il vero pericolo è che gli si turbi l'anima, e se gli si turba l'anima, l'anima si mette in pericolo poi di perdersi, magari nel tempo. Allora io liberavo dalle malattie, liberavo dai demoni, perché questo faceva sì che l'anima potesse essere liberata dai turbamenti e stare in pace. Tanto è vero, mi ha fatto capire, figlio mio, che quando io chiedo a un'anima di soffrire come vittima, di solito gli do una grazia specialissima perché stia in pace nell'anima. Ma se io mi accorgessi che la malattia turba la persona al punto che la mette in pericolo di perdersi, io ben volentieri la libererei dalla malattia, e la voglio liberare dalla malattia. E questa cosa ho trovato conferma in San Francesco di Sales. Quindi, come dice la Bibbia, fate sempre le cose sulla base di due o tre testimonianze. Ecco, qui prima di tutto c'è la testimonianza di Gesù, quindi meglio di quella non esiste. E poi San Francesco di Sales, che rappresenta la Chiesa, dice proprio una cosa bellissima. Dice, sentite il Padre Nostro. Quando dice, perché dice, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male, cioè liberaci dal maligno sarebbe letteralmente. Il Catechismo della Chiesa Cattolica dice che liberaci dal male significa liberaci da Satana, cioè dal maligno e da tutti i mali passati, presenti e futuri, questo significa il Catechismo. E San Francesco di Sales dice, perché Dio vuole sempre liberarci dal maligno e dal male? Perché non vuole abbandonarci alla tentazione, e la tentazione più terribile è quella che l'anima si turbi, e poi, come dice San Francesco di Sales, il turbamento diventi paura, poi la paura diventi mancanza di forze all'anima, e la mancanza di forze diventi scoraggiamento e cedimento davanti al peccato. Quindi Dio agisce sempre per il bene dell'anima, ma è un bene molto grande dell'anima quello da liberare dalle malattie e dai demoni. Tanto è vero che quando Gesù chiede a un'anima invece di soffrire, in maniera, non in maniera ordinaria come possono soffrire tutti, no? Che ne so, gli impegni quotidiani, diciamo la croce ordinaria che possono avere tutti, i doveri ordinari, no? Come dice insegna la Chiesa, ma a volte ci sono persone che sono chiamate a sofferenze molto più grandi, altro che ordinarie. Però noi possiamo vedere che a queste persone Dio dà una grazia specialissima affinché, pur in mezzo alle tribolazioni, l'anima rimanga stabile in Dio e nella pace. E questo si vede, i tre fanciulli che stavano in mezzo alle fiamme, e in mezzo alle fiamme lo davano Dio, e Dio gli manda l'angelo per salvarli. Questo è molto importante, quindi Dio agisce sempre per il bene delle anime. Ma perché Dio vuole che una persona si impegni nelle preghiere di guarigione, di liberazione, di intercessione, si preghi per gli altri, no? Perché altrimenti uno sa, pregherebbe solo per la salvezza dell'anima, stiamo a posto e famo quello che possiamo, tanto l'importante è salvare anime, no? Gesù stava l'80% del suo tempo a guarire e liberare, perché guarire e liberare sono a servizio dell'anima. Perché, e io penso che molte persone possono testimoniare che e a volte certe sofferenze e certi dolori, più che essere redentivi, se non c'è una grazia speciale possono diventare distruttivi. E proprio qui oggi voglio parlare, voglio proprio annunciare questa cosa, perché quello che ho detto, ecco, è proprio semplice e grazie a Dio chiaro, e per me è stata una grandissima luce. E è come se Dio mi avesse aiutato a fare unità dentro il cuore, a dire sì, impegnati con tutto il cuore per liberare dalle malattie, per liberare dai demoni, per liberare dai peccati, tutto quello, ma impegnati perché? Perché tutto questo fa bene all'anima e fa bene alle anime. E sembra una stupidaggine quella che sto dicendo, diciamo, ma questo si sapeva, sì. Però un conto è saperlo così, come si è imparato, diciamo, appunto il catechismo, diciamo, a memoria. Un conto che a un certo punto nel tuo cuore lo Spirito Santo ti fa proprio vedere, ti fa proprio sentire dentro l'anima che aiutare un malato, servire un malato, consolare un malato è veramente, come gli ha detto Gesù a Sor Faustina, qualunque bene tu fai a qualunque anima, io lo considero fatto a me. Quindi ogni volta che tu ti presti per aiutare un'anima a essere liberata dalle malattie, dai demoni e così via, quello è un servizio alle anime affinché in quell'anima regni Gesù con la sua pace e non regni Satana invece col turbamento. Perché, diciamo una cosa molto semplice, no? Perché Satana attacca i corpi, magari con le malattie a volte, in certi casi, no? Oppure con azioni diaboliche. Perché? Perché Satana sa che il corpo è unito in maniera meravigliosa all'anima. E quindi lui spera che poi dal corpo, turbando il corpo, spera di turbare l'anima. Quello gli interessa. A Satana gli interessano le anime. I corpi gli interessano perché il corpo insieme all'anima forma la persona. Infatti una volta mi ricordo una guida dei gesuiti che da 40 anni faceva proprio la guida e formava i gesuiti e disse una cosa bellissima. E lui parlava del discernimento, una delle cose più belle che ho mai sentito nella mia vita, così semplice ma così bella. Lui disse: voi passate in un reparto di ospedale e ci sono due persone con lo stesso tumore, nello stesso punto del corpo, dallo stesso tempo ce l'hanno, la stessa identica situazione. Però vi accorgerete che uno con quel tumore sta in turbamento, è desolato, magari in preca e così via, e l'altro invece sta nella pace. E magari si preoccupa più dei familiari che di se stesso e così via. Lui dice: allora, a che cosa è dovuto questo cambiamento? Cioè, la base da cui si parte è la stessa. La base da cui si parte è la stessa. E lui dice: ricordatevi sempre del discernimento. Il corpo può essere desolato, come quando una persona ha un tumore, si può dire che il corpo è desolato, no? Cioè è provato, è afflitto. Ma quando l'anima è desolata, dietro c'è sempre lo zampino di Satana che sta usando la desolazione del corpo per desolare, attaccare l'anima di quella persona. Lui dice, questo criterio è bellissimo, dice: il corpo può essere desolato, ma come vedete un'anima sta nella gioia e un'altra sta nella disperazione. E lui dice: quando l'anima è desolata c'è sempre lo zontino di Satana dietro, perché il nemico delle anime è Satana e usa quello che trova nell'uomo, anche una malattia, per cercare di mandarlo in scoraggiamento e depressione. Mentre lo Spirito Santo consola la persona sapendo che Dio è nella sua anima, che con Gesù affronta questa malattia per vincerla, e praticamente, e quindi la desolazione del corpo non riesce a entrare dentro l'anima, perché la persona non la fa entrare, perché quando la desolazione vuole entrare ci trova la fede che riempie l'anima, la luce che caccia le tenebre. Alleluia, mamma mia, che potenza Gesù, alleluia. Allora, qua voglio dire una cosa importante però. Adesso io vi ho parlato delle sofferenze in generale, ma proprio perché l'ho vissuto per esperienza, diciamo, posso dire diretta, perché chi vi parla praticamente ha perso il suo padre praticamente diversi anni fa, e mio padre è morto in 12 secondi. Io l'ho sentito a mezzogiorno per telefono, a mezzogiorno e tre quarti era morto. E ha avuto una cosa improvvisa ed è morto praticamente in 12 secondi circa, da quello che so. Quindi non vi sto a parlare così, come uno che non sa le cose. E qua voglio proprio che il Sacro Cuore possa consolare le persone che perdono una persona cara. E io devo essere sincero, ho sentito tutto quello che dovevo sentire, perché naturalmente è normale, vuoi bene a tuo padre, cioè mancherebbe, insomma, si capisce, no? Però Dio mi ha fatto una grazia specialissima quel tempo. Mi ricordo che dentro avevo una pace, una cosa che, per quello vi dico, a meno che Dio non ti fa una grazia specialissima quando soffri, non ci riesci a stare nella pace. E la situazione mia in quel momento era talmente particolare, io quel 12 ottobre del 2007 sono dovuto tornare dalla parrocchia, e sono dovuto andare via dalla parrocchia immediatamente perché c'è una situazione familiare molto particolare, e la mia vita è stata stravolta, tra virgolette, dalla mattina alle 8, alla sera alle 8 praticamente la mia vita è stata stravolta. È cambiata, non sono più tornato in parrocchia, c'è una cosa veramente, Dio sa, insomma, tutto questo. E io ho avuto una pace, avevo, che niente, una cosa sovrabbondante, una cosa che io so, era come se Dio mi avesse messo una sorgente veramente il tubo della pace dentro l'anima, cioè una cosa, manco se volevo mi riuscivo a trovare. Ma umanamente parlando la situazione era drammatica, per tutte le circostanze che c'erano, anzi super drammatica. Allora, però io ho avuto una grazia specialissima, è veramente una cosa che mi ha, cioè una cosa incredibile, non si può descrivere a parole, però a volte succede invece che quando si perde una persona cara è una cosa lancinante. Lancinante, e non solo la vita delle persone che rimangono è stravolta, ma ci può essere veramente una crisi, diciamo, di fede drammatica, non solo per come a volte sono morte le persone, ma sia per l'età che avevano, sia perché non si capisce come mai dopo tanti migliaia e migliaia di preghiere non, praticamente sembra che non sono servite a niente tutte quelle cose. E questo è un dramma, c'è poco da fare, inutile che a volte cerchiamo di dire no, ma sì, che guarda là, sì, vabbè, no? Ma allora, ecco, come può il Sacro Cuore consolare questi drammi che sono in se stessi dei drammi, c'è poco da fare. Quando tu perdi un ragazzo che ne so, prima dei 20 anni, oppure perdi una persona che ne so, a 40 anni, oppure che ne so, qualcosa che è drammatica anche per le circostanze in cui capita. È una cosa di per sé appunto terribile. Allora ecco, questo io l'ho vissuto, diciamo, in prima persona, però mi è successo anche a volte pregando per persone che avevo, diciamo, particolarmente a cuore, e devo essere sincero perché io non voglio, io sono sacerdote proprio perché ci credo, non perché devo mostrare che sono bravo, che sono attento, no, io proprio credo. Io credo proprio a Gesù, ci credo proprio, io Gesù lo amo proprio, cioè proprio credo a quello che dice e fa, non è che lo faccio per ruolo. Allora, vi faccio un esempio, poco tempo fa mi è capitato che ho pregato per una persona, veramente di continuo, e alla fine la persona è morta. Beh, vi devo dire la sincera verità, io sono stato 2 o 3 giorni che veramente sono stato veramente provato, anche se io le so le cose, lo so che perdi il bene dell'anima e tutto, però perdere le persone fa male, tant'è vero che Gesù quando è morto Lazzaro ed è arrivato, gli hanno detto appunto che era morto, non è che Gesù ha cominciato a dire, vabbè ma l'importante è l'anima, e adesso non vi preoccupate, preghiamo per la sua anima, si è messo a piangere Gesù. A volte Gesù mostra più umanità di noi nelle cose, proprio perché è Dio, no? Quindi capisce il cuore dell'uomo come non lo capirebbe nessuno. E io in queste situazioni, la prima cosa praticamente è quella di veramente donare questo cratere, io lo chiamo cratere di dolore, perché è un cratere grosso come un cratere di un vulcano, al Signore Gesù. E questa è la prima cosa, nel dolore la prima cosa è non rimanere soli, ma non rimanere soli non significa avere persone vicino, anche quello, per carità, quello Dio che vuole e permette, ma la solitudine è dentro, cioè tu quel dolore per quanto ti fa soffrire non lo vorresti far toccare a nessuno, perché è talmente lancinante che grideresti come gridavano quelli del Vangelo. Allora la prima cosa è donarlo a Gesù perché tu non sia più solo in quel dolore, che ci entri colui che solo può entrare senza farti del male, perché Gesù è talmente delicato, è talmente Dio, è talmente che ti conosce che è l'unico che sa operare il tuo cuore senza rovinartelo. Poi seconda cosa, a volte bisogna, e può sembrare assurda questa cosa che vi dico, ma vi assicuro che invece è molto molto efficace, a volte bisogna anche a un certo punto fare un atto di perdono verso anche le persone che sono morte, ma non perché fanno colpa a Borelli, ma è un modo per guarire il cuore proprio, perdonarli per tutto il dolore che anche senza volerlo hanno procurato al nostro cuore. Naturalmente mettendo come cosa basilare che non c'hanno colpa, ci mancherebbe, però il perdono a volte serve proprio per guarire la crepa che si è aperta nel cuore per quella perdita. È una cosa che può sembrare strana, ma è veramente chi ascolta capisce che tante volte dei figli, no? Quando i padri sono morti, magari gli gridano sul letto di morte, perché sei morto? Io ho ancora bisogno di te, no? O se non glielo gridano o pensano. Ecco, a volte bisogna fare un atto di perdono proprio perché si sciolga tutto quel dolore che è dentro il cuore e che c'è, perché comunque la separazione è qualcosa di doloroso. Poi qua c'è una cosa molto importante che voglio dire, che diversi ministri di guarigione hanno sperimentato. E pensate, questo padre Roberto De Grandis, una persona molto equilibrata, anche psicologo da quello che so, e un ministero comprovato di guarigione, lui addirittura faceva una preghiera per perdonare Dio. Questa però la voglio spiegare perché se no può sembrare quasi una bestemmia. Non si fa una preghiera per perdonare Dio perché Dio c'ha colpa, ma perché noi dentro il cuore in qualche modo lo riteniamo responsabile del fatto che ha voluto o permesso questa morte, e allora facendo un atto di perdono noi sciogliamo quel rancore che abbiamo verso di lui, ma naturalmente questo non significa che pensiamo che lui ha sbagliato o che non è innocente. Dio è Dio, è santo, è innocente, va adorato e basta, no? Però facendo questo atto di perdono verso di lui si scioglie praticamente quel rancore, quella cosa dentro il cuore che ci fa credere che Dio è responsabile di tutto questo male. Quindi questo atto si fa per guarire il nostro cuore, non perché Dio in qualche modo ci ha fatto qualcosa di male a noi. Però è un modo, e vi assicuro che è una cosa veramente efficace, cioè va spiegata appunto per chiarire sempre che Dio è santo, che Dio è buono e quindi non è che Dio ha qualche debito con noi, però soprattutto per guarire il nostro cuore dal fatto che riteniamo Dio responsabile di tutto il male e il dolore che praticamente noi proviamo. E un'altra cosa importante e che aiuta sono le parole della fede, come dice quando si fa un funerale, si dice proprio: Signore, e a noi che rimaniamo qui fa che ci consoliamo con le parole della fede. Io vi devo dire la sincera verità, lo so che a primo impatto una persona per persona, una persona cara, se gli dicono che si è salvata l'anima, la può consolare, oppure, diciamocelo chiaramente, a volte la persona gli viene quasi da dire, vabbè sì, questo per carità sono contento, ma tutta questa consolazione non ce l'ho sinceramente, ma non perché manca magari di fede, ma perché il dolore è così forte che non riesce ancora a gustare quello che la fede gli fa conoscere, ma poi quando si comincia a calmare e pensa invece che tutti quei dolori della persona non sono stati inutili, che Gesù ha preso tutti quei dolori e l'ha portato in paradiso e ha trasformato il dolore in gioia, che invece di un abito da lutto gli ha dato un abito di letizia in paradiso, che quella persona non si è persa, perché se quella persona andava all'inferno si perdeva, tu non la vedevi più, non l'avresti vista perché si perdeva. E invece il Signore te la conserva in paradiso, perché quando tu un giorno morirai potrai veramente rivederla. Allora ecco, le parole della fede veramente sono potenti e consolanti. E poi un'altra cosa importante, non solo i defunti a volte vanno tra virgolette perdonati come ho spiegato prima, ma a volte bisogna perdonare anche noi stessi, sapete perché? E a volte io provo dei dolori così lancinanti che a un certo punto me la prendo quasi con me stesso, che non riesco a superare la cosa. Allora è molto importante dire proprio: Padre, nel nome di Gesù e con Gesù perdono me stesso per tutto il dolore che mi sto procurando, sia volontariamente che involontariamente. E attraverso questo perdono fatto con te, Gesù, chiudo ogni porta al maligno che mi tormenta attraverso questi pensieri e dichiaro che il maligno non ha più diritto su di me. Quindi ecco, perdonare loro, ma a volte bisogna perdonare anche se stessi. E quante volte capita che io non vorrei provare certe cose eppure non riesco a non provarle, magari le rifiuto, poi le risento e poi le rifiuto. Allora, perdonarsi per il dolore che a volte ci procuriamo, anche senza volerlo, chiude le porte al maligno e ci dà sempre più il dono dello Spirito Santo, che si chiama dominio di sé, dominio di noi stessi. Questo è molto importante. Un'altra cosa fondamentale per trovare consolazione quando si hanno delle perdite veramente forti e atroci, è quello naturalmente della preghiera, no? Non a caso la nostra mamma, la Chiesa, ci insegna a celebrare le messe dei defunti. Guardate, se noi potessimo vedere quello che fa una santa messa nel cuore del defunto e nel cuore di chi prega sulla terra, piangeremo di gioia. Guariscono certe ferite grazie alla Santa Messa che non guarirebbero mai se non ci fosse la Santa Messa, che col sangue di Cristo asperge il cuore del defunto e il cuore del vivo, e quel sangue di Gesù guarisce. Mamma mia, la cosa, la preghiera dei defunti è una cosa di un'importanza enorme. E poi un altro passaggio importante. E questo è molto importante perché a parole è facile, ma poi diciamo farlo è. A volte le persone possono essere morte a causa di altri, di errori medici, o perché l'hanno uccisi, o perché uno era ubriaco mentre guidava la macchina e magari l'ha investiti. Ecco, un'altra cosa che nel tempo, con la grazia di Dio, è molto importante, è quello di chiedere la grazia a Dio di perdonare le persone che hanno causato questi mali, per tutto il male che hanno fatto sia volontariamente che involontariamente. Un giorno, vi dico questo perché io l'ho sperimentato direttamente questa cosa, anche se non vi posso dire bene su che cosa perché è troppo, diciamo, intima e privata. Però vi faccio un altro esempio. Allora, il dottor Ken McCall, di cui ho parlato altre volte, dice che un giorno capitò in un reparto psichiatrico, se mi ricordo bene, lo dice mi pare nel suo libro sull'albero genealogico, non mi ricordo il titolo preciso, se poi un'altra volta magari lo dirò. E lui dice che a un certo punto, un giorno, lo portarono a visitare un paziente in un reparto psichiatrico che ormai era un vegetale. Una cosa, ma era così da diverso tempo, da anni forse. Lui disse che quando vide la situazione medica, c'era poco da fare. Lui era un medico psichiatra, ma c'era poco da fare, anzi, non c'era niente da fare, no? Se non quello che già facevano. E disse ai familiari: guardate, l'unica cosa che mi sento come cristiano di fare, dato che così ce l'hanno ridotto i medici, perché praticamente gli avevano fatto, mi pare, avevano provato a curarlo con l'elettroshock e l'avevano praticamente purtroppo massacrato, dice: l'unica cosa che mi sento nel cuore di fare è di fare una preghiera di perdono per perdonare i medici che l'hanno ridotto così, sia quelli che l'hanno fatto, in questo caso non volontariamente magari, però volontariamente o involontariamente, no? Perché prima, soprattutto prima, si usava molto l'elettroshock, molto, insomma, frequentemente, credo, da quello che mi ricordo. Beh, lui racconta che, fatta la preghiera praticamente di perdono, se ne andarono e non era successo niente. Il giorno dopo la persona ha cominciato a guarire, gli sono cominciati a ricrescere anche i capelli, ha detto che lui ha assistito a un miracolo strepitoso e data la sua serietà, perché comunque era un medico serio, cioè non è che lui dice che aveva proprio tutti i documenti, tutto, cioè non è che, ma per dire quanto è importante il perdono verso se stessi, verso chi ha causato i mali, verso gli stessi defunti, a volte quando serve, addirittura verso Dio, come vi ho detto, per praticamente guarire il cuore, soprattutto per gli abbandoni e la perdita di persone care e che a volte possono essere veri e propri danni. E sapete, anche quando una persona vive una solitudine atroce, fare una preghiera di perdono verso Dio, proprio dire: Padre Santo, nel nome di Gesù, anche se lo so che sei innocente, Signore, però io ti voglio dire che ti perdono in qualche modo perché hai permesso questa solitudine nella mia vita, che per me è atroce, allora io voglio veramente perdonarti, Signore, perché io voglio che si sciolga ogni risentimento verso di te, ogni dolore nel mio cuore, io non voglio stare in inimicizia con te. Ecco, poi Dio suggerirà le parole, no? Ma anche questo è di un'importanza enorme, perché magari tu sono 30 anni che ce l'hai con Dio, perché non ti sei sposato? E sta cosa non la riesci a superare in nessun modo, ce l'hai con Dio, sei proprio, tra virgolette, quasi avvelenato con Lui. Anche se poi magari fai tutto quanto un po' quello, cerchi di essere equilibrato, fai tutto un po' il pio, tra virgolette, ma in realtà è come se sta cosa non gliela perdoni a Dio, che nella tua vita ha permesso che tu all'età di 47 anni sei ancora solo. E allora è importante che tu apri il cuore a Dio e gli dici: Signore, io ho tanto, veramente a volte mi viene anche risentimento verso di te e voglio fare quest'atto di perdono proprio per sciogliere tutto, e perché io voglio veramente credere che se tu nella mia vita hai permesso questa cosa è per il bene della mia anima. E se per il bene della mia anima pensi che io debba trovare una persona, sono sicuro che me la farai trovare, ma io non voglio più stare che col mio cuore cosciente faccio finta che siamo amici, ma poi dentro il mio inconscio in qualche modo ti considero veramente non un padre ma un padrigno, quasi un Dio crudele che mi ha fatto soffrire tutta la vita. Allora ecco, questo è molto importante. Dobbiamo veramente dare il cuore a Dio, e per dare il cuore a Dio a volte c'è bisogno anche di fare questi atti di perdono, perché non bisogna lasciare nel cuore nessun tipo di impedimento all'amore di Dio, e se Dio ci vuole liberare dal turbamento, quanto più ci vuole liberare dal risentimento e da qualunque cosa può paralizzare il cuore. Voi immaginatevi, che ne so, un padre che ha praticamente un figlio che è portatore di handicap magari da 30 anni e in tutta la sua vita non l'ha mai visto una volta che può camminare come gli altri, e può scrivere come gli altri, e non viene preso in giro, anzi che viene preso in giro magari a scuola e così via. Immaginatevi quel padre dentro. E praticamente che cosa potrebbe avere verso Dio, anche se noi possiamo di tutto quello che ci pare, sì, di qua, di là, e la sofferenza in questo caso pure è un grande dono, no? diciamo a parole è molto facile dirlo, no? Però poi se uno dicesse a questa persona: senti, ma visto che la sofferenza è un grande dono, perché non te la prendi tu? E la sofferenza dei miei figli, tanto è un dono, quindi è un dono, non è che ti offendi, se te lo prendi. E non so se se lo prenderebbe la persona, perché i doni si prendono, ma dire che la sofferenza è un dono, sì, è un dono quando Dio la vivi con Gesù per la salvezza delle anime, ma in se stessa la sofferenza è mancanza di salute, è un male. Questo è insegnamento ufficiale della Chiesa, cioè la sofferenza è mancanza di salute, mancanza di bene, cioè è inutile che ci stiamo a girare intorno. Allora, stiamo attenti, perché cioè a parlare è facile, ma pensa se a te Dio ti dava un figlio e ci stavi 30 anni così come quel povero padre, no? Poi vedevi se te veniva uno e ti diceva che magari la sofferenza era un dono. Allora ecco, noi dobbiamo sempre fare di tutto per amare Dio, per sottometterci alla sua volontà, però ricordiamoci che Dio è un padre. E quindi vuole che i figli gli parlino col cuore in mano, sempre con rispetto, sempre con carità, però il cuore glielo aprano veramente, non facciano finta che so come, che ne so, sono tipo diplomatici, che fanno finta, sono diplomatici con Dio, no? E quindi usano sempre un linguaggio corretto, tutto quanto, però dentro magari hanno una rabbia che gli chiederebbero tutti i colori a Dio. Allora ecco, questo è molto molto importante, quindi questi passaggi sono molto importanti per guarire da tutti i dolori, da tutte le infermità, ma in particolare stasera mi rivolgo a tutte quelle persone che potrebbero aver perso un caro. Ma voi immaginate, io vi dico una cosa adesso, no? Voi immaginatevi le persone che in questo tempo hanno perso i cari di Covid e non l'hanno più potuti neanche vedere, salutare, parlare con loro, neanche dirgli più un'ultima parola, niente, ma cioè, questi sono drammi. E allora ecco, grazie a Gesù, al perdono, a dire al Signore anche, Signore, io lo so che tu permetti tutto per il bene e magari in paradiso capirò tutto perfettamente, ma adesso voglio fare un atto di perdono verso di te perché hai permesso che io, mio padre morisse senza neanche poterlo salutare. Allora non è che Gesù, io voglio fare questo atto di perdono non perché ce l'ho con te, ma perché io voglio sciogliere la rabbia che sento verso di te per aver permesso una cosa di questo tipo, che è veramente dolorosa e in certi casi crudele. Ma io sono sicuro, proprio attraverso quest'atto di perdono, di avere la tua forza, Gesù, e di credere che se tu hai permesso anche un dolore così grande e per ricavarne un bene più grande, sicuramente che capirò solo in paradiso. San Giovanni Paolo II, che era esperto di sofferenza, diceva, perché? Perché era un santo, e i santi, guardate, non ci sono persone più umane dei santi. Una persona più è santa e più è umana, cioè che comprende la miseria umana con misericordia. Lui diceva, certe sofferenze si capiranno solo in paradiso, ed è vero, è così. Perché la fede ti risponde a tantissime cose su questa terra, ma la fede stessa a un certo punto ti prende per mano, ti accompagna e ti dice, guarda, come gli ha detto Gesù a Pietro, quello che io faccio adesso tu non lo capisci, ma più tardi lo capirai, ecco. Per tante persone vale questo, Dio proprio come se prendesse per mano, gli dice, io ci sto con te, ti accompagno, quello che io ho fatto adesso tu non lo capisci, ma più tardi lo capirai. E vi porto quest'ultimo, praticamente, quest'ultima anche, ecco, testimonianza proprio nel dirvi che viverle tutte queste cose è molto doloroso, ma vi posso testimoniare perché ci credo proprio a questa cosa, io ci proprio credo a Gesù, perché proprio io prima di ho scelto di diventare sacerdote perché veramente mi sono diciamo innamorato di Gesù, perché veramente Gesù è buono, perché nessuno tiene più di lui a noi, è proprio così. Allora ecco, è proprio vero che anche quando Dio permette dei dolori grandi, è sempre perché sa che è sufficientemente, nel cittadismo, buono e onnipotente da poterne ricavare praticamente un bene più grande e una gloria più grande in paradiso anche. Ecco, questo è molto importante, questi passaggi aiuteranno a guarire quei cuori veramente lacerati e che malgrado tutta la loro buona volontà, i loro sforzi, non riescono a superare questo trauma tremendo della perdita di un caro. E qua dico una cosa importante che mi viene in mente adesso, come ha fatto capire Gesù, così mi ha dato questa ispirazione adesso. Ricordatevi che la perdita di una persona cara non capita soltanto quando la persona muore, ma tutto quello che ho detto vale anche quando tu la persona cara la perdi, per esempio, per una separazione, perché l'altra persona se ne va e perché magari appunto ti abbandona. I psicologi dicono che le separazioni a livello psicologico hanno praticamente la stessa valenza di una morte di una persona cara, perché è vero che quella persona non la perdi fisicamente, nel senso che ancora vive, ma ormai per te è persa nella tua vita, perché se se ne è andata e non torna più, è come se per te, tra virgolette, fosse morta, anche se non lo è fisicamente. Quindi questo vale proprio per guarire dall'abbandono, quando l'abbandono è dovuto a cause appunto come la morte, ma anche a cause che sono ancora legate a questa terra. Pensate quando un bambino per qualche motivo da piccolo viene lasciato in orfanotrofio e abbandonato. Pensate quel bambino quando comincerà a capire quanto avrà bisogno di fare questi atti di perdono e questo cammino di guarigione. Perché lui lo sa che il papà e la mamma magari ci sono ancora sulla terra, ma per lui, e lui insomma, manco chi so magari, sono come morti. Allora ecco, vedete come Gesù si prende cura di tutte le nostre sofferenze e veramente il Sacro Cuore di Gesù risana i cuori affranti e fascia le loro ferite. Allora stasera chiedo proprio che Gesù risani questi cuori affranti e fasci queste ferite. Veramente, chiedo proprio questa grazia stasera, in maniera speciale proprio. E adesso ecco, facciamo una pausa e dopo magari se Dio vuole, magari se volete intervenire, così lo Spirito Santo completa, diciamo, la catechesi con le vostre domande, i vostri interventi.
Padre.
Eccoci, pace e bene.
Pace e bene. Grazie per la sua presenza. Mi piace proprio che mi piace lo fare.
Ringraziamo il Signore che opera.
Ma speriamo, perché io non ce la faccio più di momenti. Sono pazzi, sì. Sono da 10 anni. Perché sono sempre più forza. Sono
guarda,
sola.
Sì, però... stai tranquilla che da questa sera... E ti ricorderemo tutti noi che ti ascoltiamo nella preghiera e poi io anche io ti ricorderò proprio sull'altare e nelle preghiere proprio.
Fate sì, perché io la mente tanto ci vada, visto, prima ci andavo sempre. Ma ora cammino male, se vuoi fuori vado fuori con la carrozzina.
No, stai tranquilla che vedrai che veramente il Signore ti aiuterà, ti consolerà e poi ecco chiediamo proprio al Signore che ti guarisca proprio, perché l'ho detto io prima, Gesù passava l'80% del tempo, lo dice proprio, guarite i malati che trovate nelle case, quindi pregheremo proprio perché Gesù non solo ti consoli, ma ti consoli come sapeva fare lui anche guarendoti, perché guarda, se siamo felici noi esseri umani che le persone guariscono, immagina di Gesù che è più buono, che è infinitamente buono. Quindi proprio ti ricordo, cara figlia di Dio, pace bene e grazie del tuo intervento.
Quando ritorna, padre?
Guarda, io ci sono il primo giovedì del mese alle 21:40.
Il primo giovedì del mese?
Sì.
Ho capito.
Ok, cara figlia di Dio.
Grazie, arrivederci.
Ciao cara figlia di Dio, pace bene. Pace bene.
Abbiamo un'altra telefonata da Roma.
Sì.
Padre Roberto, buonasera, Giuseppe da Roma.
Eccoci, pace bene.
Io ho una domanda perché mi ascolto tutte le sue catechesi, Sono sì. Molto attento. Sto crescendo grazie a lei spiritualmente. Volevo farle una domanda, non so se c'è il tempo e ha modo di rispondere,
certo.
Però mi interessava la preghiera in lingue, che io che l'ha citata più volte in una catechesi. Volevo capire meglio come, quanto è importante e tutte queste cose qui.
Benissimo, ti rispondo. Grazie della domanda perché è bellissima. Allora,
grazie.
La preghiera in lingue prima di tutto la cosa importante, se uno va a leggere 1 Corinzi 12, è un carisma proprio, carisma significa dono sovrabbondante dello Spirito Santo. E quindi succede che, come quando sei tanto felice, non riesci più a parlare e ti metti a cantare, così la preghiera in lingue praticamente è quando lo Spirito Santo sovrabbonda proprio nell'anima attraverso un carisma e cominci a pregare, ma in una lingua che ti dà lo Spirito Santo, che a volte sono lingue conosciute sulla terra, anche se tu non la conosci, per esempio l'aramaico, no? Okay. Altre volte sono, come dice San Paolo nella sua lettera, dice sono lingue angeliche proprio, cioè che Dio le capisce, ma tu non ci capisci di un H, tra virgolette, no? Quindi okay. Pregare è praticamente significa questo, quindi è una preghiera che può diventare preghiera di intercessione, ma anche di liberazione, perché quando tu preghi in lingua e nello Spirito Santo possono avvenire guarigioni. Ecco, Dio la usa molto per guarire, per liberare. È una preghiera di grande unzione di Spirito Santo. E poi c'è il pregare in lingue, diciamo, può essere sia attraverso in particolare il canto in lingue, no? È proprio quella, diciamo, melodia che a volte si sente, che poi è di tanti tipi diversi, proprio perché serve quel carisma per realizzare quella parola che dice e ogni lingua proclamerà che Gesù è il Signore. Quindi Dio dà tanti doni di lingue perché cantando in lingue tutti dicano che Gesù è il Signore, quindi Gesù è il Signore che guarisce, il Signore che libera, il Signore che santifica, il Signore che attraverso l'intercessione aiuta, e quindi è un dono meraviglioso. L'unica cosa che San Paolo, quando si parla non tanto del pregare in lingue, ma del parlare in lingue, che è diverso, è più legata alla profezia. Lui dice che quando si parla in lingue però bisognerebbe chiedere il dono anche di interpretare le lingue. Perché? Perché mentre io prego e prego Dio e Dio mi capisce in tutte le lingue, non c'è problema, quando io sto in un'assemblea e parlo in lingue la gente non mi capisce, no? Allora se ci sta chi interpreta si può capire così la profezia, perché la profezia non è rivolta a Dio ma è rivolta a tutta l'assemblea per edificarla, per insegnargli. Allora in quel caso si deve capire, allora ci deve essere chi interpreta e dice che ne so, il Signore ci dice che da oggi farà nuove tutte le cose in questa comunità. Ecco, però si deve sapere, altrimenti se tu dici guarda catamale, nessuno ci ha capito niente e l'alba tutti a casa come prima.
Certo, certo.
Ok?
Ci vuole un padre spirituale, che guidi questa cosa, cioè non è che uno inizia a parlare, a cantare in lingue, voglio dire, cioè,
sì, di solito si fa, diciamo, un cammino e poi si fa la preghiera per il battesimo in Spirito Santo, così chiamata, e uno dei segni della manifestazione del battesimo in Spirito, non sempre, ma frequentemente è il canto in lingue. Io l'ho ricevuto. Un giorno stavo davanti al Santissimo e ho fatto un atto di fede proprio che ricevevo il dono delle lingue e a un certo punto mi è cominciato a sorgere dentro questo parlare particolare. All'inizio pensavo che ero matto, no? E poi invece Gesù mi ha fatto capire, stai tranquillo, fai uscire piano piano, come quando i bambini cominciano a fare i primi gemiti, no? Ha cominciato praticamente a scorgare e poi ho avuto tante conferme che era veramente canto in lingue, perché mi è successo poi una volta con una persona che aveva disturbi particolari, io cominciai a pregare in lingue e ci furono delle reazioni molto particolari. Comunque ecco, questo è proprio in sintesi, e poi spero di poter altre volte magari spiegarlo ancora meglio. Ok?
Grazie ancora.
Grazie, ciao, pace
buona
bene,
serata.
Pace bene, grazie.
Abbiamo ora Laura da Prato.
Buongiorno.
Eccoci Laura, pace bene.
Non avevo, anche a lei, non avevo mai sentito a quest'ora un sacerdote, mi ha fatto molto piacere, ho fatto il numero e mi ha risposto, è una gran gioia. Siamo io e mia figlia in casa sole, perché mio marito è già andato in cielo, era tanto buono, Renato era.
Sì.
Era tanto buono, era cavaliere di Maria, incassando nata a Livizzano da Don Mario Boretti.
Don Mario Boretti, il grande
Boretti. Ha fatto tanti lavori lassù Renato, anche l'ambone di chiesa, ha scolpito tutto lui.
Sì, ma mi ricordo che hai chiamato un'altra volta, già me lo ricordo. Che mi hai detto
già,
che tuo marito aveva fatto, diciamo, sì.
Ora non c'è più, se già 3 anni, ma era tanto buono Renato, sia in casa, anche sul lavoro, che avevano una ditta con il cugino, non si è mai ribellato a nulla, quello che ci ha rimesso è stato lui. Io spero, era tanto devota alla Madonna, che sia proprio dalla Madonna, perché sì, prega proprio buono.
Preghiamo per lui e poi preghiamo anche perché so che stanno organizzando la causa di santità di Domenico Corretti.
Sì,
e quindi preghiamo anche perché presto questo sacerdote, se vuole Dio, lo possano veramente, perché era veramente, aveva una
fama. Allora lo domanda a degli amici, c'è un amico di Pontedera che va sempre da su per le domeniche, mi domanda qualcosa.
Domanda e preghiamo. Ok, molti saluto che devo dare la benedizione perché è ora.
Sì, ma una benedizione alla mia Caterina, la mia bambina, grande, vecchia,
sì,
ma
adesso,
la mia bambina.
Adesso quando la do ci metterò anche questa intenzione, sicuramente.
Caterina, sì, da Prato, telefono
bene,
io, da Prato.
E questa è Laura.
Grazie, Laura. Un piacere. Quando la possiamo risentire, lei?
Diciamo il primo giovedì del mese, sempre alle 21:40.
Ecco, va bene, grazie,
okay,
grazie
bene,
tanto,
figlia,
buona serata, buonanotte padre,
bene,
grazie.
Bene.
Grazie.
Allora ecco, sì, penso che adesso abbiamo finito il tempo, credo, vi do la benedizione a tutti e stasera in particolare anche per intercessione, così come si può chiedere in privato, insomma, a un defunto. E veramente ecco, chi preghiamo per questo sacerdote Don Mario Borretti, che stava a San Donato in Livizzano, è stato 60 anni se non mi sbaglio esorcista, una figura veramente. Adesso vi do proprio la benedizione a tutti, il Signore sia con voi,
con il tuo spirito.
Per intercessione di tutti gli angeli, i santi, le anime del purgatorio, lo Spirito Santo scende e vi consoli fino alle viscere e arrivi a toccare quei dolori che neanche il tempo ha sciolto e che per mezzo invece dello Spirito Santo verranno sciolti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace e bene a tutti.